La stampa 24/12/2003. C'era una volta un giovane che si aggirava tra le selve del Cansiglio e del Cadore. Il suo nome era Antonio Stradivari. Il giorno dei boschi che cantano, di Mauro Corona. Sono e resterò animale di bosco. Non come recita la leggenda che mi vuole addormentare sui rami, nutrendomi di radici e foglie, bofonchiando frasi sconnesse e trascurando la famiglia e il suo sostentamento. Sono un uomo di bosco perché sento un richiamo atavico, lontano ma chiaro, che mi spinge a frequentare le selve. Tra le selve, come sulle montagne, mi sento in pace, ritrovo equilibrio, armonia, entusiasmo, insomma, sto bene. Come certi mitici navigatori del passato, per i quali il mare era l'appiglio di salvamento e stimolo alla loro fantasia, allo stesso modo sono per me i boschi. Ho iniziato a frequentarli subito dopo le fasce con mio nonno, mio padre e un numero dimenticato di boscaioli e bracconieri. Si dormiva sempre alle stelle, sotto i rami pettinati di enormi abeti bianchi e pini, che ci accoglievano benevoli come stanze d'albergo. Credo di aver dormito più all'aperto che dentro casa e più invecchio, più i muri bianchi delle camere da letto, dei salotti, dei luoghi chiusi, mi provocano un senso di soffocamento. Starei sempre fuori, anche d'inverno. I boschi sono una roba seria, sono la vita, l'ossigeno, la dolcezza dopo il tumulto degli incubi. Mia nonna paterna, che in ultima beveva, quando non stava bene si recava nel vicino bosco di San Rocco perché diceva che in casa le mancava l'aria. Per trarre beneficio dai boschi non serve andare a dormire sotto gli alberi come ho la fortuna di poter far io. Basta pensare con affetto al bosco che abbiamo dentro di noi. Non ho mai visto la Pietà di Michelangelo o la Gioconda o le migliaia di capolavori che arricchiscono il mondo. E forse mai andrò a vederne uno, ma il fatto di sapere che esistono mi fa vivere meglio. Così è per le selve. E allora, allo stesso modo che proteggiamo le opere d'arte, a maggior ragione dobbiamo proteggere i boschi. I tagli vanno regolati, le concessioni limitate al massimo. Non si può permettere ad un boscaiolo del terzo millennio di arricchirsi con l'abbattimento degli alberi. I comuni dovrebbero vigilare attentamente sugli scempi che spesso si perpetrano a danno dei boschi. Invece, a volte, ne sono complici. Un giorno del rovente giugno 2003, insieme all'amico Paolo Rumiz, ho attraversato i boschi della mia Val Zemola. Con raccapriccio ho faticato a riconoscere i luoghi dove sono cresciuto, una distruzione. Tutte le piante migliori, migliaia di larici, peci, abeti bianchi e faggi, erano state asportate. Molte giacevano ancora per terra in attesa di essere raccolte in un caos indescrivibile di ramaglie e spezzoni di scarto. Per accedere a quello che io chiamo furto legalizzato, una strada, o meglio, una rudimentale pista trattorabile, ha sbudellato, zigzagando in qua e in là, l'intero territorio fino al rifugio Magnago. Una cosa vergognosa e fuori legge, della quale la forestale non può non conoscere l'esistenza e gli effetti. Per quella rapina sporgerò denuncia contro ignoti, giacché il colpevole non è il boscaiolo che conosco bene, ma coloro che gli hanno permesso di fare un simile disastro. Anche noi, prima del Vajont, eppure dopo, tagliavamo alberi per la famiglia. E a volte da vendere, ma il rispetto era assoluto e oltre allo stretto necessario a vivere decorosamente, non tiravamo a caso nemmeno una frasca. E si piantava soprattutto. Mettevamo a dimora camionate di nuovi alberelli. Una volta, quando ero bambino, esisteva la festa degli alberi. Gli scolari, guidati dagli insegnanti, in un certo giorno di primavera nel mese di aprile, rispettando la luna giusta, piantavano alberi là dove mancavano. Di quella festa oggi non v'è più traccia. Ho Propongo di ripristinare la festa degli alberi nelle scuole, nelle fabbriche, nei conventi, nell'università, al Parlamento e dappertutto dove c'è gente. Tutti gli abitanti delle città dovrebbero piantare alberi. L'Italia intera dovrebbe inginocchiarsi almeno una volta a infilare pianticelle nella terra. Ve lo immaginate? 50 e passa milioni di alberi messi a dimora. Di quei 50 attecchieranno solo 20, forse meno, ma 20 milioni di piante nuove sono un intero cosmo di vita, di salute, di bellezza. Un giorno all'anno piantiamo un arbusto e divulghiamo lo splendido libro di Jean Giono, l'uomo che piantava alberi, per farlo conoscere. Solo seminando si ha diritto di raccogliere. Molto tempo fa le piante parlavano e cantavano, mentre gli uomini erano muti. Poi le cose si invertirono, gli uomini sbraitarono e le piante cantarono in silenzio. Almeno così, diceva mio nonno, che un giorno mi raccontò una storia. Nel 1672 passò da queste parti un giovane che si chiamava Antonio Stradivari. Aveva all'incirca 25 anni. Cercava un'essenza che vibrasse bene per costruire i suoi violini. L'anno prima aveva girato dappertutto, dai boschi del Cansiglio a quelli dell'Ampezzo, fino alle selve della Val Zoldana e del Cadore, ma i violini non suonavano come avrebbe voluto. A Erto fece amicizia con un vecchio che di legni se ne intendeva. Si chiamava Albino Corona, detto Binut Deleus, voci, perché conosceva le voci degli alberi e riusciva a trasferirle nel suono dei flauti d'acero che costruiva. I due parlarono a lungo e per diversi giorni. Poi il liutaio di Cremona confidò il suo cruccio. «Non riesco a far suonare i violini come vorrei». Il vecchio Ertano caricò la pipa e lentamente rispose: «Deve tagliare l'albero quando il bosco canta. E c'è un solo giorno, una sola ora e una sola luna nell'arco di un anno in cui gli alberi si mettono a cantare». Stradivari si fece attento e dopo qualche insistenza ottenne dal vecchio Binut la dritta che lo rese celebre nel mondo. Si tratta di tagliare la pianta in un giorno di maggio, a una data ora e sotto l'influsso di una certa luna. Ma quali siano nessuno mai lo saprà, già che sia Binut che Stradivari si sono portati il segreto nella tomba. Erano i legni di quel giorno, di quell'ora, di quella luna che davano il suono inimitabile agli strumenti del grande liutaio cremonese e non la vernice misteriosa come si è sempre creduto. Lo prova il fatto che la vernice di uno Stradivari è stata studiata, analizzata, messa a nudo e riprodotta tale e quale da fior di chimici, ma i violini sui quali è stata applicata non suonano come gli antichi predecessori. Così, grazie alla generosità di Binut, Stradivari resterà per sempre nella storia della liuteria mondiale. E Binut Deleus, invece, è scomparso nell'oblio, assieme ai suoi flauti. Tranne uno, l'ultimo, miracolosamente finito nelle mie mani. Me lo regalò il mastodontico Sepp Descalzon, quando ero bambino. Lui costruiva ocarine di carpino e non voleva saperne di pifferi. Aveva avuto in eredità il flauto dai suoi trisavoli, che se lo erano passato di mano in mano. Quando di sera, nella baita dove mi ritiro, ci soffio dentro, dallo zufolo escono tutte le voci dei boschi della terra e dei loro abitanti e anche l'addio malinconico degli alberi distrutti o incendiati dall'uomo. A quel suono i ghiri si riuniscono sul tavolo della cucina e ascoltano in silenzio assieme ai topolini di bosco. E gufi, barbagianni, civette, allocchi smettono di cantare e spiano dalla finestra. I boschi sono innanzitutto suono, armonia, sussurro. A Roma sta per essere terminata la città della musica, grandioso progetto di Renzo Piano. È un insieme di vaste sale, somiglianti a conchiglie e scarabei. Un complesso immane, stupendo, per il quale è stata impiegata una quantità enorme di legno. Sarei curioso di sapere se hanno tenuto conto del periodo di taglio e stagionatura di quelle assi. Penso di no. Per un puro problema di tempo. Certo, le sale avranno comunque un'acustica come si deve, ma di gran lunga inferiore a quella che si sarebbe ottenuta con il legno tagliato nel giorno che gli alberi cantano. Bisogna conoscere i segreti dei boschi e tramandarli, insegnarli ai bambini nelle scuole. A Natale si fanno fuori milioni di pini e abeti. È una bella tradizione quella dell'albero addobbato, ma è pure uno scempio di essenze. Perché non usare un albero secco, o già morto, o uno di plastica? Ma se si vuole a tutti i costi un pino o un abete naturale, bisogna avere l'accortezza di tagliarli in luna crescente di novembre. L'albero di Natale tagliato in quella luna durerà per 30 anni, sempre verde e profumato. E non perderà un solo ago nemmeno a tirarlo per i capelli. Ma il mondo ha fretta e non bada a queste cose. Le foreste sono ormai a rischio e bisogna cercare di correre ai ripari. In futuro il problema dell'umanità non sarà il petrolio, ma l'acqua, il verde, l'ossigeno. Se andiamo avanti così, resteremo senza boschi e senza boschi non si respira. Gli uomini non dovrebbero mai dimenticare che tutta la terra sta rinchiusa in un albero.